Le storie mondiali.
Fabrizio Gabrielli, ma quante cose hai visto?
Caro Stefano Ferrando, com'è che diceva quello? Ho visto cose che voi umani non potete immaginare. Ho visto E.T. telefonare casa, Conan il barbaro chiedersi e chiedere di che cosa è fatto l'acciaio, Rambo combattere la società che lo respinge e Rocky sfracellarsi contro Clubber Lang, navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione in una delle stagioni più felici di sempre per i botteghini cinematografici. E poi ho visto il Commodore 64 entrare nelle nostre vite.
E io ho visto Gilles Villeneuve andarsene tragicamente facendo quello che amava di più fare, guidare la sua monoposto sul circuito di Zolder in Belgio. Ho visto gli orologi sincronizzarsi per applicare il secondo intercalare, quel minuto che dura 61 secondi e che serve per mantenere il tempo allineato al giorno solare medio. E ho visto il mondo preoccuparsi per questa nuova malattia che sta mietendo vittime e che si è deciso di chiamare sindrome da immunodeficienza acquisita.
Sai che altro ho visto, Stefano? Ho visto il generale Leopoldo Galtieri mandare centinaia di ragazzi argentini della leva del 62 come carne da macello tra le steppe brulle di quell'insieme di scogli in mezzo all'oceano che gli inglesi chiamano Falklands e gli argentini Malvinas. E poi dire agli inglesi, se vogliono venire che vengano, gli daremo battaglia, salvo poi arrendersi incondizionatamente, con l'ultimo irrancidito guaito della dittatura militare, praticamente in contemporanea, con il calcio d'inizio di Argentina-Belgio, la partita con cui i campioni in carica dell'Albiceleste inaugurano la 12ª edizione della Coppa del Mondo in una Spagna, lei invece sì, che la dittatura se l'è quasi del tutto lasciata alle spalle. Mondiale dell'82 è il mondiale di Narachito, Mandarina e Citronio, mascotte agrumose di un mondiale il cui poster ufficiale è stato disegnato niente meno che da Joan Miró, una delle ultime opere prima che ci lasciasse. Quello di Spagna è il primo mondiale a 24 squadre, un allargamento che endemicamente si porta dietro un bel po' di esordi. Fanno il loro debutto la Nuova Zelanda, il Camerun, seconda africana subsahariana nella storia dei mondiali dopo lo Zaire, il Kuwait, allenato dal brasiliano Carlos Alberto Parreira. E poi l'Honduras di Ramón Maradiaga, roccioso centrocampista dai tratti così marcatamente maglia che sai come lo chiamavano, Stefano?
Come?
El Primitivo. E poi anche l'Algeria, del talentuosissimo pallone d'oro africano in carica Lakhdar Belloumi e di un giovane Rabah Majer che anni più tardi, regalando al Porto una Coppa dei Campioni con un gol di tacco pazzesco, si guadagnerà il soprannome appunto di Tacco di Allah. Ed è proprio l'Algeria una delle più grandi sorprese di questa edizione. Dopo aver battuto la Germania nella gara inaugurale, è protagonista passiva, sarebbe meglio dire forse vittima, di uno dei più schifosi biscotti della storia del calcio, quello tra Germania e Austria, che finisce per eliminare le Fennec dal mondiale. Sorprese positive, sorprese negative. L'Argentina campione in carica, alla cui tradizione è anche intitolato il pallone ufficiale del mondiale, che ha il nome evocativo di tango, all'esordio viene battuta dal Belgio per 1-0, preludio alla firma della resa nel conflitto appunto delle Malvinas, di cui parlavamo prima. Una sconfitta che complicherà un po' il suo percorso, che comunque prende già una piega migliore nella partita successiva con l'Ungheria, quella in cui segna i suoi primi due gol a un mondiale il più grande talento generazionale argentino. Indossa la camiseta numero 10 e Menotti lo ha sapientemente tenuto fuori dalla carneficina mediatica del mondial casalingo. Un ragazzo su cui però adesso tutti ripongono le proprie speranze. Un giocatore che ha fatto le fortune del Boca Junior e che è anche in procinto di trasferirsi dove? Proprio in Spagna, per vestire la maglia del Barcellona. Un giocatore che risponde al nome di, pensa un po' Stefano, Diego Armando Maradona. Mai sentito?
È arrivato anche il suo momento. Ma prima il Kuwait, fanalino di coda del girone che comprende anche Inghilterra, Francia e Cecoslovacchia. Nonostante strappi un pare ai cechi, per i quali va a segno su rigore, un rigore non alla Panenka, Panenka, che poi segnerà anche alla Francia, sempre su rigore, sempre non alla Panenka. L'hanno capita tutti?
Battuta alla Panenka.
Nel match degli arabi contro la Francia, quando Gires segna il gol del 4-1, il presidente della Federcalcio kuwaitiana, lo sceicco Fahd Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, scende in campo per protestare, minacciando di ritirare la squadra. Il gol verrà annullato, ma la Francia troverà comunque il 4-1. L'Italia, che arriva al mondiale reduce dallo scandalo delle totoscommesse, trincerata in quel mutismo refrattario che spesso è stato il propellente per le migliori prestazioni, supera il suo girone alle spalle della Polonia, spuntandola sul Camerun, solo in virtù della differenza reti. Gli africani vengono così eliminati da imbattuti, con un solo gol subito, ma va detto anche un solo gol segnato. La Spagna, padrona di casa, supera il turno come seconda alle spalle dell'incredibile Irlanda del Nord, che schiera fra le sue file il 17enne Norman Whiteside, e ad oggi il più giovane ad aver giocato un mondiale, mentre chi brilla davvero è il Brasile, quello di Socrates, Falcao, Junior e Zico.
Squadrettina, c'è da dire. Escono fuori a questo punto dei mini gironi, che nella seconda fase vedranno emergere le quattro semifinaliste. La Polonia, la Francia, la Germania Ovest, e poi c'è questo girone che è il più complicato ed è quello che inserisce l'Italia, vaso di coccio, tra due vasi di ferro sudamericani, Argentina e appunto il Brasile. Gli azzurri riescono a arginare l'Argentina di Maradona, che viene annullato in quella partita da una marcatura al limite della persecuzione politica da parte di Gentile, e poi il Brasile delle stelle grazie a una supernova luminescente, quella di Pablito Rossi, che segna una tripletta e che si ripeterà poi anche in semifinale contro la Polonia, stavolta con una doppietta, portando l'Italia alla finale. Ad aspettarla c'è la Germania vittoriosa sulla Francia in un'altra semifinale leggendaria finita ai rigori dopo un'altalena di emozioni, rincorse e brutalità, inclusa quella di Schumacher che con un'uscita assassina su Battiston al limite lascia il malcapitato transalpino con qualche costola incrinata e qualche dente sul prato del Sanchez Pizjuan di Siviglia.
La finale per l'Italia è un susseguirsi di polaroide che segnano intere generazioni. Il rigore sbagliato da Cabrini, il gol e l'urlo verso il cielo di Tardelli, il sesto gol di Pablito, il sigillo di Altobelli e poi il triplice campione del mondo di Nando Martellini. Mentre il presidente Pertini esulta aprendo l'abbraccio, pipa inclusa, al cielo terzo di Madrid, prima di consegnare la coppa nelle mani di Zoff, la stessa coppa che troneggerà sul tavolino del volo che riporta l'Italia in patria, mentre si gioca a scopone scientifico e si crede davvero di essere la miglior nazionale al mondo. E forse stai a vedere che in quei tempi gloriosi
è mezzo pure vero. Ma la gloria, la Coppa del Mondo, non è che te la dà solo alzarla, neanche metterla su un tavolino di un volo. A volte basta arrivare a partecipare, come dire esserci, no? Anche se esserci significa scrivere la storia per scarnificazione, per le ragioni sbagliate, il negativo di un'istantanea irripetibile. In un calcio che non torna, che non si lascia addomesticare dai numeri, dalle statistiche, dalle logiche, dai riassunti ordinati, ecco, in quel calcio sai chi sguazzava alla grandissima, Stefano?
Chi?
Jorge González, detto El Mágico, uno che già nel soprannome portava il senso di ciò che sarebbe stato, un'eccezione, non una regola. Non un campione nel senso industriale del termine, ma una deviazione poetica, un talento che sembrava appartenere più al racconto che alla cronaca, anche perché non è che giocasse con chissà che nazionale, giocava con El Salvador.
Contro l'Ungheria finisce 10-1, un risultato che ha la brutalità dei numeri assoluti, di quelli che non lasciano spazio a interpretazioni. La prima e finora unica volta in cui un'apoteosi o una disfatta, che ne è il dark side, vengono sancite dalla doppia cifra. Sa già che a fine mondiale la Spagna lo accoglierà, coccolandolo fra le viuzze gitane, popolari e maledette di Cadice. La dimensione perfetta, periferica, emotiva, imperfetta per vivere la vita che ha in mente di vivere. Non sa che diventerà un idolo, epitome di talento modì, di indolenza, di scapestraggine. Non sa che arriverà a giocare una tournée con il Barcellona, che scenderà in campo al fianco di Diego Armando Maradona, che lo stesso Maradona dirà: «Mágico è molto più forte di me». In questo senso, El Mágico González è quasi un equivoco storico. Non ha cambiato il destino della sua nazionale, ma ha lasciato, anche solo per un attimo, la sensazione che il calcio potesse essere qualcosa di diverso, qualcosa di più leggero, più fragile, più umano. Non è mai stato disciplinato, non è mai stato continuo, non è mai stato affidabile, ma è stato libero. E quella libertà oggi appare come qualcosa di irripetibile.
Da, da, da.